l'attualità di un pensatore nato nella seconda metà del secolo scorso e in parte è rimasto nell'ombra rispetto a Freud, cioè è sempre stato il numero due, e tuttavia rispetto ad altri fondatori della psicanalisi che sono scomparsi un po' dal nostro orizzonte, Jung ha continuato a crescere, e questo giustifica anche un'operazione editoriale estremamente moderna come renderlo disponibile in ebook.
Ecco, Luigi Zoia, per fare una battuta un po' nel trend di Woody Allen, mi verrebbe da dire, però Bollati Boringhieri prima ha fatto l'ebook di Freud, cioè così
sì, non sì, ci sì. sono. Poco prima, ma quello di Jung è anche più difficile da fare perché Jung ha scritto 4-5 volte quello che ha scritto Freud, solo una metà è pubblicata, ma quella metà che è pubblicata è già a sua volta più del doppio di quello che ha fatto Freud, e naturalmente in tanti casi non sono cose leggibilissime, si va da saggi estremamente chiari e attuali sull'attualità del tempo, no? Come i suoi commenti sulla psicologia di massa, studi sull'alchimia che sono inevitabilmente di più difficile comprensione.
Ecco, per insomma, dovere anche di precisione, noi diciamo che l'edizione in ebook delle opere di Carl Gustav Jung ricalca quella che fu affidata a suo tempo alla direzione di Luigi Auriemma, no? A cui collaborarono ben 35 traduttori, e che è l'unica completa e annotata che sia mai stata realizzata in Italia, se non sbaglio, no? Per cui è quella lì, insomma.
È l'opera omnia che è stata pubblicata anche in tedesco, poi in inglese, in spagnolo, in francese, adesso non è ancora completa, ma in inglese, in tedesco, l'italiano è sempre stata la terza lingua.
Mm-hmm. Ecco, appunto, è proprio su questo che mi soffermerei, rubandole ancora qualche minuto, Luigi Zoia, perché al di là dei suoi scritti, dei suoi numerosi interventi a proposito di Jung in tante circostanze e ovviamente anche della sua formazione, le faccio una domanda che secondo me è utile per i nostri ascoltatori. Dicevamo della popolarità di Jung e del fatto che questa popolarità non accenna, non conosce, insomma, diciamo, cali o flessioni, il che spiega anche un'operazione del genere. Applicato a una società e a un tipo di struttura sociale come quella dell'Italia, perché Jung ha avuto, come lei dice, essendo l'italiano la terza lingua, tanto successo nel nostro paese, anche in termini popolari proprio?
Ma questo è più, direi, un motivo storico, perché in Italia è venuto quello che è stato uno dei primi e più noti discepoli, Ernst Bernhard, ebreo berlinese, che guardi un po' ha fuggito il nazismo per poi trasferirsi nell'Italia e patire del fascismo, ha continuato a praticare e dopo la guerra ha avuto un notevole successo, aprendo, cioè aveva già scelto come residenza Roma, e continuando il suo studio privato di analista con pazienti che hanno funto poi da catena di trasmissione per il pensiero di Jung, perché molti erano scrittori, uno era Fellini, nei cui film troviamo sempre gli archetipi, no? E quindi un'attualità dell'idea di archetipo, cioè di modello mitico, no? Che tende a ripetersi al di là delle epoche e delle società più diverse, ha avuto una precoce diffusione proprio per questa serie di circostanze storiche. Al tempo stesso mi viene in mente che torno proprio adesso da un viaggio in Cina, dove la psicologia di Jung conosce una diffusione incredibile e molto rapida, e io attribuirei questo al fatto che mentre la psicologia di Freud e in generale di quasi tutte le forme di psicoanalisi si basano su concetti che quindi sono legati abbastanza alla linea lingua di origine sono legati a un pensiero astratto e alla modalità di pensiero occidentale. Proprio attraverso gli archetipi la psicologia di Jung si basa invece su immagini, no? L'eroe che cos'è? Non è tanto un concetto quanto un'immagine espressa in infiniti miti. Ecco, pensiamo che le scritture orientali, in particolare il cinese, sono ideografiche, cioè sono il prosciugamento di immagini. Però ancora oggi, quando parla la stessa parola psiche, è composta di due immagini, testa e cuore, no? Sono immagini molto concrete, il cavallo, la tigre, eccetera, eccetera, che dominano il pensiero cinese ancora oggi. E data l'importanza della Cina, data la sua rapidissima modernizzazione, è interessantissimo vedere come nella popolazione media, no, che pian piano sta facendo il salto da una condizione di povertà e di quasi analfabetismo a una condizione molto simile a quella occidentale, penetra il pensiero di Jung e viene amato proprio per questo poter mettere in modo immediato gli archetipi in lingua cinese, nel senso più letterale.
Beh, questo è davvero un discorso, e la ringrazio di averlo condiviso con noi, un discorso affascinante, perché le possibilità infinite della penetrazione del pensiero di Jung nella società cinese sono davvero qualcosa che attendiamo con grande curiosità, se ci sarà dato di vederlo a quelli che stanno parlando, però diciamo che sicuramente è qualcosa di inatteso da un certo punto di vista, ma del resto anche di ben comprensibile data la sua spiegazione. Le faccio invece un'altra domanda che è più legata all'aspetto, come dicevo prima, della popolarità anche di massa, no, di Jung. Jung spesso, o quantomeno alcuni aspetti della sua finita ma insomma molto vasta opera, e quindi non accessibile sempre a tutti, ci sono parti del suo pensiero che vengono facilmente semplificate. Sto pensando a quante volte, per esempio, nell'ambito dello spettacolo, del mondo del cinema, del mondo della televisione, viene citato Jung e magari non viene citato Freud, o Freud viene citato a sproposito, semplicemente per delle frasi fatte. Anche questo è un elemento degno di osservazione. Jung sembra più facile, in realtà, come abbiamo appena detto, è molto forse più difficile.
E io guardo francamente con un certo timore, perché poi si sovrappone al New Age.
Esatto, proprio quello volevo dire.
Sì. Jung è stato il primo, ricordiamoci, sembra quasi una coincidenza oggi, ma a portare il grande pensiero orientale che oggi penetra tanti discorsi, no? Per esempio Li Qing, il libro cinese dei mutamenti, che viene usato a proposito come forma di saggezza antichissima e a sproposito come forma di superstizione, di divinazione.
Di cabala, di insomma, sì.
Un po' troppo, sì, in quella direzione. Però è stato il primo a studiare il pensiero di popoli completamente lontani, proprio per tentare di rintracciare se esistevano delle modalità archetipiche che, al di là delle grandissime differenze visibili, rimandassero poi a una sottostruttura non visibile, meno visibile, quella che di solito chiamiamo, o almeno io uso un po' questa immagine, la parte sommersa dell'iceberg, no? La parte della psiche cosiddetto inconscio, insomma, che però composta di una massa più grande di quella visibile. Ecco, tutto questo è universale nel pensiero dell'uomo, e quindi, al di là delle enormi differenze, possiamo ritracciarlo anche nel pensiero dell'Oriente. Jung è stato il primo, infatti le prime edizioni dell'I Ching hanno la prefazione di Jung, sono state portate in Europa dal teologo Wilhelm, che viveva in Cina, che si era praticamente, come tanti missionari, poi cinesizzato invece di cristianizzare i cinesi, si era cinesizzato lui, ammirava molto il pensiero orientale e personalmente ha tradotto con grande pazienza tutto Li Qing in tedesco e l'ha fatto conoscere a Jung, poi, come usava a quei tempi, l'ha ritradotto in ideogrammi cinesi per vedere se aveva indovinato abbastanza bene. Queste sono operazioni dell'inizio del secolo XX, importantissime, e costituiscono la preistoria della immensa influenza che ha oggi anche sulla cultura occidentale il pensiero dell'Oriente in generale, no? L'influenza del buddismo, addirittura i milioni, decine di milioni ormai di europei o nordamericani che si proclamano buddisti come religione.
Benissimo, allora grazie anche per questa riflessione che mi sembrava doverosa anche rispetto a una percezione forse un po' superficiale, ma ecco, come antidoto proponiamo appunto l'edizione in ebook dell'opera Omnia di Carl Gustav Jung, che appunto esce per Bollati Boringhieri. Grazie davvero a Luigi Zoia, risentirci presto.
Grazie a lei.
Buon lavoro, a presto.